Ok, possiamo iniziare? Dunque, mercoledì abbiamo iniziato a parlare dell'autofagia, a vedere come un articolo già di qualche anno fa si metteva in evidenza questa autofagia nelle cellule di mammifero. E per fare questo studio era stato necessario utilizzare delle cellule nel quale era inibita la possibilità di mandare le cellule in apoptosi attraverso l'attivazione di BAX o di BAC. E oggi vorrei ridiscutere questo aspetto di collegamento tra autofagia e morte cellulare per apoptosi e poi vedere un po' più da vicino quali sono i meccanismi che portano alla discussione, in particolare nella fase iniziale di induzione dell'autofagia. Qual è il meccanismo molecolare, almeno quello che se ne sa al momento attuale, responsabile appunto dell'induzione o meno dell'autofagia e della sua regolazione? Allora, il primo punto è che ci sono diversi punti di regolazione incrociata, dipende un po' dai modelli cellulari, non voglio fare questo, no, no, no. Dipende dai modelli cellulari, dicevo, e dalle condizioni di stress che vengono, alle quali vengono sottoposte le cellule. Sotto l'effetto di una situazione di stress cellulare, possiamo avere l'induzione dell'apoptosi. Se blocchiamo l'induzione dell'apoptosi, vedere la cellula andare verso un processo di autofagia. Ed è esattamente il modello, cellulare che abbiamo discusso mercoledì scorso. Perciò in condizioni, ovvio, particolari, non è che sia un sistema che è valido per tutte le cellule, per tutti, però si riesce, quello che vedremo adesso, è un insieme di possibilità che sono state già evidenziate in diversi modelli cellulari e per diverse condizioni di stress. Perciò questo non è l'unico schema possibile. Esistono altri sistemi possibili e ad esempio in seguito allo stress potrei non avere l'induzione dell'apoptosi, ma avere un'induzione dell'autofagia che in alcuni casi però mi porta a quello che viene chiamato la morte cellulare di tipo 2, che è una morte cellulare diversa di quella tipicamente dell'apoptosi. Perciò l'apoptosi sarebbe la morte cellulare programmata di tipo 1. Si definisce la morte cellulare di tipo 2 quella che passa attraverso un processo di autofagia. Perciò l'autofagia può terminare con l'induzione della morte cellulare stessa. Se si blocca però l'autofagia, in questo tipo di modello la cellula sopravvive, perciò in questo caso l'autofagia porta alla morte cellulare, se blocco l'autofagia la cellula sopravvive, che è diverso di quello che noi avevamo visto ieri, in cui avevamo bloccato l'apoptosi, mandato la cellula in autofagia, la quale autofagia aveva permesso di aspettare. E dunque era un meccanismo in questo caso di sopravvivenza. Vedrete che uno in effetti è veramente camminare sul filo del rasoio, perché tra morte e sopravvivenza è terribile come il confine sia molto molto sottile e come lo vedremo tra l'altro andando più in là nella definizione molecolare, più troveremmo assolutamente dei punti di crocevia, sono le stesse molecole che in realtà regolano anche queste diverse quasi scelte finali. Perciò questi sono già due modelli, non è l'unico caso. Posso avere i casi in cui in seguito a stress, in particolare se sono delle dosi che sono tutto sommato basse, avere come processo autofagico quello che porta a un'adattazione, cioè al fatto di rispondere a questa situazione di stress avendo una reazione adattativa, così viene chiamata, in modo tale da evitare di andare verso l'apoptosi. Questo diventa un processo autofagico che permette, se questa situazione di stress ha alterato alcune vie metaboliche, di avere una via alternativa che è quella dell'autofagia, che permette appunto di adattarsi a questa nuova condizione che ha portato a un danno cellulare. Se impedisco questo processo di adattamento attraverso l'induzione dell'autofagia, mando le cellule verso l'apoptosi. Questo è più vicino a quello che, diciamo, possiamo aver già intuito con la descrizione dei processi di riparo, con il fatto di avere in seguito a uno stress un blocco del ciclo cellulare, la cellula non si riproduce più, però continua a sopravvivere. Cioè questa zona in cui la nozione di stress cellulare ha danneggiato la cellula, ma può ancora sopravvivere perché innesca un meccanismo alternativa, in questo caso l'autofagia. Però, essendo danneggiata, se io blocco l'autofagia, allora va verso la morte cellulare. Se invece c'è una condizione molto forte di stress cellulare, posso avere quello che porta sia verso una doppia risposta, l'induzione in contemporanea di quelle che sono le tipiche caratteristiche sia dell'autofagia che dell'apoptosi. I due si sovrappongono. Se si sovrappongono, cosa succede se tolgo uno dei due? Cioè se inibisco uno dei due fenomeni, perciò se inibisco in questa condizione, d'accordo? Se inibisco l'induzione dell'apoptosi, cosa succede? La cellula sopravvive. Sopravvive attraverso appunto questo processo anche di autofagia, abbiamo impedito l'apoptosi e possiamo avere una sopravvivenza cellulare. La cosa interessante e più, diciamo, strana è che in alcuni casi posso avere, e lì dipende, l'alternativa dipende proprio dai modelli cellulari, di avere addirittura un'induzione di una morte cellulare che assomiglia a quella della necrosi. E dunque delle caratteristiche che non sono una morte cellulare per apoptosi che ho bloccata, che non è quella tipica di seconda morte cellulare indotta dal processo apoptotico stesso, ma una terza via che è più riconducibile a quello che succede normalmente nel processo necrotico, che vuol dire la differenza anche nell'aspetto cellulare, nella permeabilità cellulare. Vi ricordate, l'apoptosi è una diminuzione di volume, la formazione delle vescicole apoptotiche. Nel caso di un processo necrotico, e al contrario, un rigonfiamento e una perdita di materiale nello spazio intercellulare. Perciò, in questi casi qua, posso avere addirittura o la sopravvivenza oppure un'induzione della necrosi. E in questi casi qua, appunto, è un processo che prende non tanto un aspetto di gerarchia, ma di cronologia, perciò anche se un intermedio che è l'autofagia, dopo andrò comunque verso la necrosi. ed è diverso di quello che vedeva qua, perché questo, la morte cellulare, era direttamente collegata al processo autofagico. Questo per dire che sono stati diverse tipologie di stress cellulare, diverse tipologie di risposte, e se si blocca uno si blocca l'altro, ci sono in realtà delle risposte che vengono modificate. Perciò non è che se io ho bloccato, ad esempio qua, uno dei processi lascia indifferente l'altro, cioè può indurre un cambiamento nella risposta finale. Questo era lo stesso, in effetti, messo qua. È solo... Infine, c'è anche questa ultima, diciamo, possibilità, che invece una coparticipazione del processo autofagico alla risposta apoptotica. Ed è anche uno dei motivi per il quale posso avere i due, le manifestazioni dei due meccanismi in sovrapposizione. In quanto potrei avere un'induzione sia dell'autofagia sia dell'apoptosi. Ma se blocco l'autofagia, non ho più in realtà quello che riguarda la risposta nella produzione e soprattutto nell'induzione dell'eliminazione dei corpi apoptotici. Cosa che devo dire rispetto a tutto il resto è ancora meno scontato. Cioè, per quale motivo ho bisogno di avere un'induzione dell'autofagia per avere la risposta di eliminazione dei corpi apoptotici? Perché è quello che vuol dire, a questo punto, questa fase, che è quella ITMI, è quando ci sono i fosfati di glicerina che sono esposti alla superficie dei corpi apoptotici. Vi ricordate quando c'è il flip-flop di questi fosfati di membrane che normalmente sono presenti sul lato citoplasmatico, che vengono esposti alla superficie dei corpi apoptotici, ed è quello che è il segnale che fa riconoscere i corpi apoptotici dalle cellule che vicino faranno la fagocitosi di questi stessi corpi apoptotici. Ma sappiamo anche che uno dei problemi quando c'è l'induzione dell'apoptosi è che quale organello viene coinvolto dell'apoptosi? I mitocondri. I mitocondri sono forme apoptotiche che hanno come risultato addirittura di farle scoppiare. E se abbiamo fatto scoppiare i mitocondri, cosa abbiamo provocato? Cosa abbiamo perso? Cytochroma C, e questo ci attiva. Non è che l'abbiamo perso, l'abbiamo recuperato per attivare la cascata delle caspasi. Ma la produzione ATP, perché abbiamo perso il gradiente. Se uno perse, perché i mitocondri è fatto con la membrana esterna, che è più piccola di superficie. La membrana interna, avendo tutte le creste, è molto più, ha una superficie molto maggiore. Quando un cambio di permeabilità fa gonfiare e fa scoppiare la membrana esterna, la membrana interna in realtà si dilatta. Ma il problema è che non abbiamo più il gradiente, perché a questo punto i protoni sono stati dispersi in tutto il citoplasma. Non avendo più il gradiente, chi è che non funziona più? L'ATP sintetasi. Dunque la cellula ha un crollo della possibilità di produrre ATP. Ma per svolgere l'apoptosi dell'ATP ne ha bisogno? È certo che ne ha bisogno. Per fare il flip-flop ai fosfolipidi di membrana, mica niente. E dunque, avere in parallelo all'apoptosi l'induzione dell'autofagocitosi è un modo per poter recuperare delle molecole di ATP. Perciò da un lato provoca anche l'autodistruzione della cellula, perciò l'apoptosi non è, cioè quando diminuisce di volume, quando si vescicolarizza e verrà poi i corpi apoptotici verranno fagocitati da macrofagi o dalle cellule vicine, la cellula stessa che ha compiuto questo meccanismo si è già anche autodistrutto dall'interno attraverso il processo di autofagia, che ha avuto però il beneficio di mantenere una produzione di ATP intermedia. Perciò non è una distruzione fine a se stessa, ma è una distruzione che mi porta ad avere anche a sostenere livelli di ATP sufficienti perché questo in effetti permetta lo svolgimento come segnale e, come dicevo, codificare, esporre i fosfati di serina al di fuori dei corpi apoptotici è il segnale che permetterà la fagocitosi da parte delle cellule vicine. Perciò, in questo caso, l'autofagocitosi è in pratica una delle fasi, potremmo dire, del processo apoptotico. Questo dà questo tipo di riassunto, potrebbe essere sotto l'effetto di diversi stress, in realtà delle possibilità di risposte che possono essere di tipo per il processo autofagocitosi. Cioè l'apoptosi manda verso la morte e lì ci sono poche storie. L'autofagia può mandare verso un processo adattativo e dunque controbilanciare quello che sarebbe altrimenti un'induzione di morte, oppure partecipare o lei stessa perché in grado di sostenere un processo che porta alla morte cellulare che non è quello apoptotico, oppure a sostegno di quello apoptotico come abbiamo appena discusso adesso. In rosso tutto quello che si può bloccare, perciò se hanno anche degli effetti, diciamo, reciproci, l'altro aspetto sono i livelli soglia, i livelli pratica di stress cellulare che sono richiesti per andare in una direzione piuttosto che un altro, perciò dipende anche dell'entità del danno dovuto a stress cellulare o alle molecole attivate dallo stress cellulare. Ad esempio, per stress cellulare si intende sia quello che possono essere l'attivazione della P53, sia quello che si intende essere l'attivazione anche di recettore di morte. Cioè, quelle sono, diciamo, quello che si intende in modo generico con stress cellulare. Dunque, chi fa cosa in questa storia? Qual è la trasduzione di un segnale di autofagia? Chi regola questo processo? Da dove inizia? Quali sono le diverse fasi? Cosa sappiamo di queste regolazioni? Descriveremmo più o meno questo. Cerchiamo di farlo un passo per volta e di vedere quali sono, diciamo, i punti chiavi. Riprenderò dunque lungo il percorso quelle che sono queste diverse fasi. Perciò per adesso quello che ci interessa è di rimettere rispetto a quello che abbiamo discusso mercoledì, cos'è l'autofagia, quali sono i punti chiavi come lo possiamo suddividere in fasi. La prima è qual è l'induzione, qual è il segnale o le regolazioni che sono in grado di portare all'induzione dell'autofagia. Due, qual è il fattore, come si inizia il processo, come da un lato da quali elementi di membrana e soprattutto come mai un elemento di membrana comincia a comportarsi in modo così, così diverso da portare poi, perciò, quale sarà il primo inizio, l'enucleazione, potremmo dire, del processo autofagico, come questo passa per una fase di elongazione, cioè ovviamente deve, avete visto le immagini di microscopia elettronica, e se dobbiamo avvolgere dei mitocondri, non è una cosa piccola, cioè un mitocondrio all'interno della cellula è un oggetto piuttosto grosso. Poi c'è anche, sarebbe interessante capire come fa questo processo, tutto sommato, a recuperare anche i mitocondri, ad esempio, che vanno eliminati. Come si distingue quello che va eliminato da quello che in realtà funziona benissimo e non c'è motivo di eliminare. Perciò, come sono queste interazioni? Quello che viene chiamato appunto questa cosa di retrieval. Poi dopo l'interazione con i lisosomi e di nuovo il modo con il quale si devono fondere la membrana esterna dell'autofagosoma con i lisosomi e infine come avviene la degradazione del contenuto di questo che diventa, che può essere, può prendere il nome di autolisosoma, che è il frutto della fusione tra un lisosoma e un autofagosoma. A volte gli autofagosomi prendono il nome di vacuoli di autofagia, perché in effetti dà proprio questa idea, tra l'altro si vede di vacuoli, come dire, quando si vede, quando uno fa un po' di colture cellulari e le cellule vanno in stress, uno lo vede assolutamente in microscopia a contrasto di fase, di vedere queste cellule che sono piene di pallini bianchi dentro, che in realtà sono l'induzione di vacuoli di autofagia e si nota proprio in corrispondenza di cellule che appunto non stanno bene. Se uno comincia ad avere una coltura di questo tipo qua, se si interessa di autofagia è contento probabilmente, ma se non si interessa di autofagia comunque deve, questo è un segno di stress cellulare. Allora, vi dico subito, si sa molto di più della prima parte. E questa prima parte che vedremo qua è quella che ci porterà in particolare a discutere dell'attivazione o dell'inibizione di una molecola che si chiama mTOR, perché in realtà è una molecola che è sensibile a un farmaco che è la rapamicina. Allora, se siamo in presenza di fattore di crescita, se vogliamo riprendere l'esempio che abbiamo discusso mercoledì, se siamo nel modello cellulare di leucociti che stavamo, che era il modello cellulare studiato, se è in presenza di interleuchina 3, vuol dire che a questo punto la trasduzione del segnale del recettore attivato dal fattore di crescita porta in particolare all'attivazione della PI3 kinase. Chi dice PI3 kinase dice fosforilazione dei fosfati di linositidi in posizione 3. L'attivazione della PI3 kinase porterà al reclutamento, al docking, all'attivazione di HT, ricordate HT, PKB, le serine, treonine, chinasi attivate nella trasduzione del segnale sono di diverse tipologie, c'è la PKA che è attivata dall'AMP ciclico, la PKC che è attivata dal diacilglicerolo e dal calcio, la PKB che è attivata attraverso l'attivazione della PI3 kinase, la produzione di fosfatidi, linositidi fosforilati in posizione 3, visto che si chiama PI3 kinase fosforila in posizione 3, e questo attraverso l'interazione con i domini pH porta all'attivazione di quello ci mancava, avevamo detto la C, ci manca la B, la PKB, che ha tra i suoi substrati questo famoso mTOR. Quando mTOR è fosforilata da HT, questo porta all'inibizione del processo di autofagocitosi. Perciò, in presenza del fattore di crescita, la fosforilazione di mTOR porta ad avere l'inibizione, cioè non c'è l'induzione, diciamo, dell'autofagia. Perciò si parla in questo caso della PI3 kinase di classe 1 ed è quella associata alla membrana plasmatica. Vi dico questo perché poi più avanti parleremo della PI3 kinase di classe 3 che è localizzata a livello del reticolo endoplasmatico o di elementi di endomembrane comunque. Perciò, segnale attraverso fattore di crescita, attivazione dei recettori, PI3 kinase, HT, fosforilazione di mTOR, è un segnale di stop rispetto all'autofagocitosi. Poi abbiamo PTEN, è l'enzima che defosforila i fosfati di linositidi sulla posizione 3. Perciò PTEN è l'inverso della PI3 kinase. La PI3 kinase favorisce, qua non si vede ma ci sono due frecce, dal PIP2 al fosfatidile inositolo 3,4,5 trifosfato. In presenza di PTEN, che in realtà defosforila, d'accordo, abbiamo una diminuzione dei fosfatidili inositidi fosforilati in posizione 3. Se abbiamo la presenza della rapamicina o tutto quello che impedirà l'attivazione della PI3 kinase, allora avremmo che a questo punto, in assenza di attivazione della PI3 kinase, non avremo più l'attivazione di HT e non ci sarà più l'inibizione da parte di mTOR. Se abbiamo detto che mTOR era indispensabile per frenare l'autofagia, se noi non abbiamo più l'attivazione di mTOR, abbiamo la strada libera per andare verso il processo autofagico. Questo può essere ottenuto in assenza di fattore di crescita ed è il modello che abbiamo discusso mercoledì. Può essere indotto farmacologicamente, trattando le cellule con rapamicina, perché la rapamicina è direttamente un inibitore di mTOR. Sì? Sì. Sì. Dunque, mTOR è una specie di switch, no? È considerato un punto iniziale per avere o meno l'autofagia. Non è l'unico modo o l'unica conseguenza o l'unica via per attivare l'autofagia. Nella stessa trasduzione del segnale di recettori che portano all'attivazione della PI3 kinase, spesso e volentieri attivano quale altra grande via classica? Quella delle MAP chinasi. E in realtà la MAP chinasi, attraverso questa attivazione della MAP chinasi, passa attraverso RAS. Vi ricordate recettori autofosforilati, docking site per GREB2, GREB2, SOS, SOS-RAS. SOS fa fare lo scambio nucleotidico da GDP a GDP e RAS diventa attiva. RAS attiva la cascata delle MAP chinasi, ma ha anche un effetto sull'attivazione della PI3 kinase di classe 1. Quello che è scritto qua ha un effetto doppio. Questo effetto doppio è dovuto al fatto che attiva la PI3 kinase di classe 1 e questo avrebbe tendenza a bloccare, abbiamo appena visto, a bloccare l'autofagia. Ma attiva anche la cascata delle MAP chinasi. E attivando la cascata delle MAP chinasi, in realtà l'attivazione delle MAP chinasi ha un effetto positivo sull'induzione dell'autofagia. Come dire, se io blocco, attivo RAS e blocco la PI3 kinase di classe 1, vedo che si innesca la cascata di autofagia. E questo attraverso la cascata delle MAP chinasi. Non è la prima volta che si discute che attraverso uno stesso meccanismo sembra di avere due vie che sono una al contrario dell'altra. Dopo ci saranno gli effetti dosaggio. Non è mai una cosa lineare che porta soltanto a una risposta univoca, ma spesso più vie e poi si bilanciano una rispetto all'altra. Perciò, lo so che sarebbe più semplice per tutti noi, se uno dicesse, vabbè, la via per avere quel risultato lì è questa, per avere l'altro risultato è questa, sono due cose separate, non se ne parla più. E non è così. Non è così e in effetti in seguito a questo tipo di attivazione posso avere l'induzione dell'autofagia. Perciò, cosa vuol dire passare attraverso l'induzione dell'autofagia? Sarà l'attivazione di una PI3 kinase che appunto è quella di classe 3. Perciò esiste un complesso, cioè sono associate queste molecole, che comprendono una PI3 kinase, perciò una molecola che sarà in grado di fosforilare i fosfolipidi di membrana in posizione 3, e un'altra molecola che prende il nome di Becklin 1, e queste due molecole sono necessarie, sono i bersagli, potremmo dire, di quello che abbiamo appena descritto adesso. Perciò, mTOR è sicuramente una molecola centrale nella regolazione dell'autofagia. Sappiamo che possiamo partecipare a questo tipo di induzione anche la cascata delle macchinasi. Sappiamo che le molecole, le prime che sono coinvolte in quello che sarà poi iniziare a cominciare a formare la vescicola, l'iniziazione della vescicola, vi ricordate, siamo proprio in queste fasi iniziali, richiede la PI3 kinase di classe 3 e Beclin 1. Poi cerchiamo di mettere dove siamo situati e cosa sta succedendo. Le altre molecole che sono associate sono delle altre, tutte queste molecole sono spesso volentieri comunque delle serine treonine chinasi da un punto di vista della loro attività biologica. Anche mTOR è una serina treonina chinasi. Non vado più di tanto nel dettaglio, ma comunque ci sono quelle che vedete qua in rosso, queste molecole che anche loro innescano, partecipano al fatto di innescare la risposta autofagica. Vedete che c'è anche la molecola LC3 e vi ricordate cos'è LC3? LC3 è la molecola che abbiamo utilizzata mercoledì per identificare il processo apoptotico nelle cellule quando si faceva l'immunoistochimica oppure si utilizza i costrutti GFP. Vi ricordate c'era questa figura che faceva vedere come il primo elemento di membrana racluttava, c'erano dei pallini colorati, giallo, rosso e poi verdi. Poi vi ho fatto notare che quelli che rimanevano poi sequestrati dentro a più lunga scadenza erano LC3, che prende anche il nome di ATG8, e questa molecola viene utilizzata, vi avevo detto, perché rimanendo dentro e associata all'autofagosoma è ovvio che è quella che uno può seguire, mentre il resto che partecipa alla formazione dell'autofagosoma poi si stacca. E dunque se io lo usassi per l'immunoistochimica non vedrei associato a lunga scadenza all'autofagosoma, perché in realtà partecipano solo alla fase iniziale. Perciò queste molecole LC3, di nuovo, saranno i marcatori che si utilizzano per seguire il processo. Poi questa molecola verrà poi riciclata. Comunque, ci arriviamo. Allora, questo riassume quello che vedremo e che è riassunto qua, perciò era soltanto per darvi anche... ho cercato di prendere alcune figure di alcuni articoli e di rimettervi almeno le spiegazioni, le figure e le cose. Posso darvi le referenze, le potete ritrovare visto che sono indicate. Tendenzialmente io non vi ridò tutta la letteratura perché dopo un po' magari qualcuno di voi capisce abbastanza bene quello che gli serve la letteratura per aiutare di quelle che sono maggiormente le informazioni da conoscere. Qualcun altro invece si perde e abbiamo notato che negli anni, cioè, qualcuno non riesce mai a dare l'esame, cioè non tanto sulla mia parte ma su quella dopo, perché avendo una letteratura, se noi diamo diversi articoli che sono delle review, cioè diventa molto pesante, uno si mette a leggere proprio tutto e a cercare di capire tutto. Cioè, forse sono quelli che cercano di approfondire maggiormente, ma va bene approfondire se uno poi riesce a stare al passo, poi alla fine conclude. Se per approfondire rimane annegato nella letteratura, non abbiamo raggiunto lo scopo. Perciò io cerco di ridare o riprendere da questi articoli quelle che dovrebbero essere le informazioni principali per poter capire di cosa si tratta. Ovviamente, e tra l'altro è inutile che io ve lo do l'articolo, se voi avete le referenze lo ritrovate senza nessun problema. Perciò non è vietato approfondire, non vorrei essere stata fraintesa. Va benissimo, purché non sia una cosa che alla fine vi fa decisamente o perdere anche troppo tempo, non avete solo questa materia da studiare, avete anche il resto. Poi se qualcuno più a lungo deve lavorare su questo tipo di argomento, se lo approfondirà per conto suo, anzi poi più andate avanti più comincerete a studiare. Non avete ancora cominciato a studiare, perché in realtà è quando uno comincia a sviscerare un argomento che deve mettersi a studiarlo. Perciò per adesso vi costruite una cultura generale che è utile per poter poi dopo studiare in modo più autonomo. No, se qualcuno pensasse che ha quasi finito di studiare, voglio dire, ha sbagliato. Almeno su questo mestiere, poi facendo un altro mestiere è un'altra cosa, però facendo questo qua la cosa fondamentale è di riuscire a continuare a studiare, che a volte è difficile. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al nostro fattore di crescita, eravamo rimasti alla PI3 kinase, HT, lì non è messo nuovamente, ma poteva essere messo di nuovo anche RAS, che attiva anche la PI3 kinase. Sotto l'effetto di HT, perché non è nemmeno una cosa così diretta, ci sarà un intermedio che è anche una proteina G che si mette di mezzo, una proteina G monomerica, di nuovo una della famiglia di RAS, RO, RAC, tutte quelle piccole proteine G monomeriche. E questo comunque ha per effetto di regolare mTOR, e lì mTOR si può collegare, si può entrare a far parte di un complesso che, se contiene un'altra molecola che si chiama Raptor, sembra essere in mezzo ai dinosauri, sembra, no? Cioè, a me questa nomenclatura di questi nomi sembra una cosa... Non so perché, ma mi evoca sempre questa cosa. Mi vedo un cartone animato con Raptor che esce, Rictor che entra, no? Scatena la fantasia su questo tipo di cose. Diciamo per cercare di rendere l'argomento un po' meno pesante, perché sennò è un po' tosto. Comunque, queste attivazioni regolano e permettono di andare addirittura verso quello che sappiamo essere la risposta ai fattori di crescita, che può essere un'induzione vera e propria della proliferazione cellulare. Oppure la risposta cellulare al fattore di crescita, che non è per forza una proliferazione, ma l'effetto trofico, l'effetto che sappiamo essere quello che mantiene la cellula in sopravvivenza. In effetti, no, ad esempio, quando aveva accennato alle PC12 trattate con EGF o NGF, in un caso c'era la proliferazione, in un caso c'era il differenziamento. Perciò nel caso dell'NGF ci portava ad avere una sopravvivenza cellulare, un differenziamento, e non avevamo l'induzione della proliferazione delle cellule. Questo è, diciamo, riportato all'idea dell'associazione appunto di mTOR con alcuni altri elementi che un caso porta al complesso, la cosa che potete ritenere, diciamo, come grade per ricordarsi tutte queste molecole, che porta a due tipologie di complessi che sono chiamati appunto TORCI 1 e TORCI 2.
Cambia solo che molecole.
Sì, sì, sì. Avere l'induzione della, di mTOR C2 ha un effetto particolare, che questo complesso a sua volta attiva HT, c'è un loop di feedback positivo, il quale HT può passare a avere anche un'attivazione sufficiente a portare verso la formazione del complesso C1 e poi andare verso una crescita cellulare. Tutto quello che sono dunque fattore di crescita, energia, presenza di nutrienti, porta all'attivazione di mTOR, che porta tutto sommato a inibire l'autofagia, perché se io ho tutto quello che mi serve non innesco il processo autofagico. Potrò avere un po' di autofagia di background housekeeping, ma non è l'induzione di quello che chiamiamo essere un'induzione vera e propria dell'autofagia. Se invece ho nei modelli in particolare unicellulari, che erano quelli del lievito nel quale si è studiato, il fatto che io ho tolto i nutrienti, oppure perché ho l'ipossia, e dunque anche, e per quello che si studia anche molto nei casi in cui ci sono problemi cardiaci, perché tutte le patologie legate all'ipossia e i tessuti che vanno incontro a un'assenza, una carenza di ossigeno per un determinato tempo, a questo punto innescano il processo autofagico. Perciò tutto quello che è una carenza di nutriente o di alterazione di produzione dell'ATP, a questo punto sono dei fattori che andranno a inibire mTOR. E se abbiamo inibito mTOR, inneschiamo il processo autofagico. Perciò mTOR blocca il processo autofagico. E l'associazione con qua. È un problema di quantità di attivazione di HT. Cioè, il feedback o il tipo di attivazione di mTOR, mTOR si può associare o con Richter o con Raptor. Se si associa con Richter, ha come effetto un feedback positivo su HT. Esatto. Magari prima di vedere l'effetto di stress facciamo 5 minuti di intervallo per lo stress cellulare che avete voi e poi dopo riprendiamo.